prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno da Enrico Novi, benvenuti agli ascoltatori di Prima Pagina. Cominciamo questa rassegna stampa di martedì che vede molte notizie, soprattutto di politica economica, in primo piano sui giornali, diverse notizie di esteri, ma soprattutto un fatto che guadagna nella maggior parte dei casi il titolo d'apertura dei quotidiani, soprattutto di quelli maggiori, e sono le notizie che arrivano dal volo che ha riportato in Italia il pontefice Papa Francesco e riguardano appunto le dichiarazioni molto significative fatte da Papa Francesco anche riguardo al conflitto in corso in Medio Oriente, dichiarazioni che, come in parte probabilmente avrete già sentito dai notiziari radio e televisivi ieri, sono piuttosto clamorose, ma insomma che in qualche maniera orientano anche il dibattito verso direzioni probabilmente condivise da gran parte dell'opinione pubblica. Il Papa dice: è lecito fermare l'aggressore, no ai bombardamenti, ma quando c'è un aggressore ingiusto bisogna appunto evitare che ci siano delle vittime. E questa notizia, appunto, che è dall'apertura a molti quotidiani, al Corriere della Sera, alla Stampa, è quella da cui partiremo in questa rassegna. Ma prima di passare poi alla lettura dei giornali, io comincio nel segnalare una notizia che è arrivata nel corso della notte, che riguarda sempre la politica estera, che arriva dagli Stati Uniti, che annunciano la completa distruzione del gas siriano, del gas di Assad. Obama esprime soddisfazione e ammonisce: continueremo a vigilare. Il Pentagono appunto ha annunciato il completamento della distruzione in mare dei componenti per la realizzazione di armi chimiche consegnate dal regime di Bashar al-Assad alla missione ONU, grazie all'accordo tra Russia e USA dell'anno scorso, che ricorderete. E questa è la notizia che apre i notiziari di questa mattina. Vediamo invece cosa c'è sui giornali, e ricordiamo poi che dopo la rassegna stampa avremo modo, nella seconda parte della trasmissione, di discutere degli aspetti più importanti che troviamo sui giornali di oggi nel filo diretto, nel corso del quale poi daremo conto anche di alcuni degli SMS che arrivano costantemente alla redazione di Prima Pagina e che pure appunto intervengono su alcune questioni, sulle questioni più importanti che si trovano sia sui giornali sia poi nelle conversazioni con gli ascoltatori. Allora, partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che come altri quotidiani aveva un proprio inviato sull'aereo del Papa. Naturalmente va segnalato che, per esempio, non tutti i quotidiani possono riportare le dichiarazioni del pontefice. L'Osservatore Romano, come forse alcuni di voi sanno, non esce la sera, esce nella mattinata, quindi non ha potuto raccogliere queste informazioni, ma l'apertura del quotidiano Vaticano è nuovi orizzonti di dialogo e incontro. Papa Francesco conclude la visita in Corea indicando all'intero continente un futuro di riconciliazione e di pace. Il Corriere della Sera dà l'apertura proprio con la dichiarazione più significativa che arriva dal Santo Padre, che appunto è lecito fermare l'aggressore. Il pontefice: siamo come nella Terza Guerra Mondiale, ma a capitoli. E vediamo proprio nell'articolo che poi si trova sul Corriere della Sera alle pagine 2 e 3, firmato da Gian Guido Vecchi, che era appunto sull'aereo papale, alcune delle dichiarazioni del pontefice, che dice: qualcuno mi ha detto, padre, siamo nella Terza Guerra Mondiale, ma fatta a pezzi, a capitoli. Il volo B777 è decollato a Seul da una mezz'ora e sta per sorvolare la Cina. Se ci andrei, ma sicuro, domani. Quando Francesco raggiunge i 70 giornalisti che lo seguono da tutto il mondo, dice appunto che sarebbe disposto ad andare in Cina. Si mostra sorridente e in forma a dispetto dei 5 giorni di viaggio in Corea del Sud. Sulla veste il fiocco giallo che ricorda il naufragio del traghetto Sewol, simbolo dei genitori che chiedono giustizia per i ragazzi morti. Mi suggerivano: meglio toglierlo, ma con il dolore umano non si può essere neutrali. Poi arrivano le domande, appunto. È lecito fermare l'aggressore ingiusto, ma nessun paese può giudicare da solo. Questa è la frase chiave appunto del pontefice, che vediamo proprio, ecco, quando gli viene posta, lui risponde testualmente questo. Gli viene chiesto: santità, lei approva il bombardamento USA sui terroristi in Iraq per evitare il genocidio e tutelare le minoranze? E le parole testuali del pontefice sono le seguenti: in questi casi dove c'è un'aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo fermare. Non dico bombardare o fare la guerra, dico fermarlo. I mezzi con i quali si possono fermare dovranno essere valutati. Quindi qui il pontefice mostra anche, insomma, un certo realismo. Ma dobbiamo avere memoria, dice il Papa. Quante volte con la scusa di fermare l'aggressore ingiusto le potenze si sono impadronite dei popoli e hanno fatto una bella guerra di conquista? Una sola nazione non può giudicare come si ferma un aggressore ingiusto. Dopo la seconda guerra sono state create le Nazioni Unite, là si deve decidere come lo fermiamo. Ecco, e poi gli viene richiesto, ma sarebbe pronto a sostenere un intervento sul terreno per fermare i jihadisti? Pensa di poter andare un giorno a pregare in Iraq o in Kurdistan? Qui le domande sono due e Papa Francesco risponde così. Ho già dato la risposta, io sono d'accordo soltanto col fatto che quando c'è un aggressore ingiusto venga fermato. Quanto ad andare ne abbiamo parlato, era una delle possibilità. Se fosse necessario, ci dicevamo, dopo la Corea andiamo là. Sono disponibile, in questo momento non è la cosa migliore da fare, ma sono disposto ad andare. E poi ci sono altre cose di cui parla il pontefice e poi ci sono anche domande che in qualche maniera intercettano i suoi sentimenti personali, che pure hanno un loro interesse. A un certo punto, per esempio, gli viene chiesto da uno dei giornalisti, dei molti giornalisti che accompagnano il viaggio papale, con i quali appunto il pontefice si è intrattenuto senza il minimo schermo diplomatico, gli viene chiesto come vive la sua popolarità immensa. La vivo con generosità del popolo. Come generosità del popolo, ringraziando il Signore che il suo popolo sia felice. Interiormente cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli, per non credermela, tra virgolette, cioè montarmi la testa. Perché io so che questo durerà come me 2 o 3 anni e poi via, alla casa del Padre. E nella descrizione Gian Guido Vecchi segnala che nel dire questo scherza il pontefice, e facendo oscillare la mano come chi fa segno di andarsene, quindi insomma il classico gesto di chi dice di andar via e dice appunto 2 o 3 anni e poi via alla casa del Padre. I suoi rapporti con Benedetto XVI quali sono? Chiedono ancora i giornalisti, e la risposta è: ci vediamo, prima di partire sono andato a trovarlo, mi ha mandato un suo scritto interessante, abbiamo un rapporto normale, mi fa bene sentirlo, mi incoraggia. Forse l'idea non piace a qualche teologo, però io penso che il Papa Emerito non sia un'eccezione ma già un'istituzione. Insomma, qui torna poi su una questione che ha molto diviso naturalmente anche i credenti, e ancora si chiedono del riposo. Lui spiega che io passo le vacanze a casa, dice il pontefice. Una volta ho letto un libro interessante, si intitolava Rallegrati di essere nevrotico. La mia nevrosi è che sono un po' troppo legato al mio habitat. L'ultima volta che ho fatto vacanze fuori con la comunità gesuita è stato nel 75. Così faccio vacanze a casa, cambio ritmo, dormo di più, leggo cose che mi piacciono, sento musica, prego di più, e questo mi riposa. A luglio tante volte l'ho fatto. E insomma, quindi sia grandi questioni di carattere internazionale che sicuramente lasceranno un segno molto molto forte, diciamo, nel dibattito sull'intervento e sull'impegno anche che l'Occidente dovrebbe assumere in Iraq, sia anche questioni di carattere più intimo che però pure sono necessarie, pure sono utili, perché descrivono una personalità, perché ci avvicinano insomma a una figura che sicuramente anche con le dichiarazioni fatte ieri e riportate oggi dai giornali segna una traccia molto importante. E il Corriere della Sera interviene poi su queste dichiarazioni del Papa con 2 commenti, uno di Pierluigi Battista che parte dalla prima pagina e poi trovate in pagina 3, il titolo è Il cambiamento di questi mesi, dentro viene titolato Il massacro, le vittime e la svolta di Francesco. Il Papa non è bellicista, ma chi cercava protezione in Vaticano per promuovere un pacifismo assoluto non lo troverà, è l'osservazione di Pierluigi Battista. Mentre invece poi c'è il commento di Alberto Melloni, parole audaci contro l'ipocrisia, che pure il Corriere della Sera presenta in prima pagina per poi riportare all'interno a pagina 33, e dove troviamo che tra l'altro dove troviamo Melloni dire che ad un pianeta che fissa depresso l'ombelico della sua crisi, il Papa di Roma propone una lettura d'insieme tagliente, audace, memorabile, la formula di una terza guerra mondiale a puntate che Papa Francesco ha fatto ha fatto sua rimarrà come l'inutile strage di Benedetto XV? Potrebbe, perché smaschera l'ipocrisia che cerca di ridurre la portata delle cose, scindendo di volta in volta i buoni, oggi tocca ai curdi, dai cattivi, e poi si addormenta come alla fine delle favole. Francesco invece ha fatto quello che nessun leader mondiale era in grado di fare, cioè guardare al mondo con verità senza narcisismi. Quindi, diciamo, un significato politico secondo questo commento di Alberto Melloni nelle parole del Papa. E naturalmente su questo poi ci sono altri quotidiani che hanno l'apertura, per esempio La Stampa, che titola «Il Papa sui conflitti globali, è una guerra mondiale, la stiamo vivendo a pezzi», e ancora «Iraq, fermare l'aggressore, non bombardare». E quindi appunto La Stampa segnala che si tratta di un'intervista collettiva a Francesco sul volo di ritorno dalla Corea, e ancora anche quelle parole con cui il Papa dice «sono pronto ad andare in Kurdistan», tra l'altro poi appunto ha anche detto che spera di poter stabilire anche un rapporto con Pechino, e qui per esempio dalla stampa, da questo articolo di Andrea Tornielli, che appunto era anche lui sul volo di ritorno da Seul, dice il Papa tra l'altro a proposito del rapporto con la Cina: quando all'andata stavamo sorvolando lo spazio aereo cinese, io mi trovavo nella cabina pilotaggio e uno dei piloti mi ha fatto vedere un registro spiegandomi che mancavano 10 minuti per entrare nello spazio aereo cinese e dovevamo chiedere l'autorizzazione. Sempre si deve chiedere, una cosa normale per ogni paese. Ho sentito come chiedevano l'autorizzazione e come rispondevano, sono stato testimone di quel momento. Allora il pilota ha detto: adesso partirà il telegramma, non so come l'abbia fatto, ma l'ha fatto. Poi mi sono congedato da loro e sono tornato al mio posto e ho pregato tanto. E ancora, se io ho voglia di andare in Cina, ma sicuro, domani, noi rispettiamo il popolo cinese, la Chiesa chiese soltanto la libertà per il suo lavoro, nessun'altra condizione, non bisogna dimenticare la lettera fondamentale inviata ai cinesi da Benedetto XVI nel 2007, quella lettera oggi è attuale, rileggerla fa bene, la Santa Sede è sempre aperta ai contatti, sempre, perché ha una vera stima per il popolo cinese. E insomma, queste dichiarazioni del Papa sicuramente segnano, diciamo, il dibattito su questa drammatica crisi del Medio Oriente, una crisi del Medio Oriente che è naturalmente la notizia di esteri più importante che trovate sui giornali di oggi. Io segnalo subito anche qualcosa che a proposito pubblica il giornale per cui scrivo, Il Garantista, in prima pagina, che appunto riporta commenti su questo, ma vi segnalo però anche quanto, il Garantista sottolinea delle parole del Papa, soprattutto quelle riferite alla sua disponibilità ad andare in Kurdistan, nell'articolo di Osvaldo Baldacci. Ma il mio giornale in prima pagina si occupa di un'altra questione di esteri importante, che a sua volta naturalmente occupa spazi molto ampi sui quotidiani di oggi, che è quella di Ferguson degli Stati Uniti, dove è in corso una rivolta per l'uccisione di un giovane afroamericano. Qui c'è un commento sul Garantista di Lanfranco Caminiti: torna il Vietnam, tornano i riots dei neri, scrive nell'articolo che parte dalla prima pagina Caminiti: vorrei dirvi, dichiarò nel 1964 Malcolm X, il grande leader della comunità nera americana, un anno prima di essere assassinato, che non rientra nella struttura fisiologica della gallina fare un uovo d'anatra. Il sistema vigente in questo paese non può produrre la libertà per gli afroamericani. E qui finisce la dichiarazione di Malcolm X. Nessuno si stupirebbe, scrive Caminiti, se uno qualunque dei manifestanti di Ferguson ripetesse oggi tali e quali le parole di Malcolm X di 50 anni fa. Ma naturalmente, diciamo, questa vicenda degli Stati Uniti è appunto protagonista su molti quotidiani. La Stampa riporta la corrispondenza della sua firma americana, Paolo Mastrolilli, che appunto scrive dalla città del Missouri questo articolo intitolato «In prima Ferguson, i giorni dell'ira, America, senti la nostra rabbia». E sono le parole, diciamo, che si levano dalle proteste dei neri del Missouri. L'autopsia, appunto, poi una notizia che ieri mattina siamo riusciti a riportarvi in diretta, perché appunto è arrivata proprio mentre cominciava questa rassegna stampa, è che sono stati sparati 6 colpi contro il giovane Michael Brown, colpito appunto a morte da un poliziotto a Ferguson. Vediamo un po'. Mastrolilli, in prima pagina sulla Stampa, scrive: sentiranno la nostra rabbia, Nella bocca di Orlando non è rimasto nemmeno un dente sano, ma solo una corona di spuntoni metallici per masticare, e sulle braccia spiccano i tatuaggi che in genere marcano i membri delle gang. Sta camminando con due amici lungo Canfield Drive, vicino all'asfalto ancora macchiato di sangue, dove il 9 agosto scorso è morto il 18enne nero Michael Brown. Va verso West Florissant Avenue, l'arteria principale del traffico a Ferguson, per partecipare alla protesta contro la polizia e chiedere l'arresto di Darren Wilson, l'agente che ha sparato a Mike. Adesso appunto sulle modalità di questo omicidio emergono nuovi aspetti, sono stati sei colpi di pistola, ma poi naturalmente ci sono anche versioni che vengono fornite invece da chi pensa di poter difendere l'operato del poliziotto. Vediamo intanto appunto sempre l'articolo di Mastroilli che gira a pagina 2, intitolato qui "Ci vogliono tutti morti o disoccupati, l'America sentirà la nostra rabbia", e appunto in mezzo alla strada, scrive Mastroilli, un memoriale improvvisato fatto di candele ricorda Brown e gli augura di riposare in pace. Sul lato c'è una croce di legno con sopra scritto "Attenzione, poliziotto killer in circolazione". Però poi appunto ci sono le versioni opposte che arrivano dagli amici di Wilson, del poliziotto, che dicono: aveva fermato Mike perché camminava in mezzo alla strada e lui lo aveva aggredito, aveva cercato di strappargli la pistola e a quel punto era partito un colpo. Dapprima il ragazzo che aveva appena rubato una scatola di sigari e fumato marijuana era fuggito, ma poi era tornato caricando la gente e sfidandolo. Cosa fai, mi spari? Non hai il coraggio. Stavolta però Wilson aveva sparato per difendersi. E voi, ci dice Chapman Bay, un vicino di casa di Brown, cioè appunto del ragazzo di colore, credete a queste fesserie? E insomma, qui naturalmente poi c'è un conflitto di versioni, tra versioni diverse, ma c'è anche sta emergendo anche l'intenzione del segretario di Stato americano alla giustizia di intervenire con un'indagine autonoma. Insomma, una vicenda che sicuramente infiamma in questi giorni l'America e mette anche alla prova naturalmente la politica del presidente degli Stati Uniti. Questo per quanto riguarda gli esteri, che poi naturalmente hanno anche un'altra questione che impegna i quotidiani di questa mattina, e che è storia, diciamo, che già in parte ieri aveva già avuto ieri molto eco, diciamo, nei notiziari, che è quella di Ferguson, che è quella di Assange, che chiede a questo punto di poter andare in Ecuador, di non essere più recluso nella prigione, diciamo, dell'ambasciata ecuadoregna a Londra, dove ormai si trova da molto tempo. E vediamo per esempio su questa vicenda ancora Repubblica, che dà molto spazio alla conferenza stampa che ieri Assange ha tenuto a Londra, appunto nell'ambasciata dell'Ecuador. Dice: presto sarò fuori dopo due anni senza vedere il sole, voglio la libertà. E Alessandra Baduelli, inviato di Repubblica a Londra, che tra l'altro riporta le parole di Assange quando gli viene chiesto: signor Assange, cosa può dirci della sua salute? Stare chiusi per oltre due anni in un luogo senza neppure un cortile, senza mai vedere il sole, non è certo sano. Sono quattro anni in realtà che non ho libertà di movimento. Chiunque avrebbe delle difficoltà, anche un carcerato ha diritto a un'ora d'aria, a poter fare degli esercizi. Io no, grazie all'ostruzionismo della Gran Bretagna, e tengo a ricordare che costo circa 6 milioni e mezzo al contribuente britannico in spese di sorveglianza. In più sono bloccato senza accuse precise contro di me, anche questo non sta bene. E insomma, ricordiamo che Julian Assange, appunto il fondatore di WikiLeaks, che diciamo dal 2012 è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador e in una situazione, diciamo così, di giustizia internazionale piuttosto complicata. E con questa vicenda, diciamo che non esauriamo le questioni legate alla politica estera. A questo punto invece vi segnaliamo l'altro grande capitolo che trovate sui giornali, che è quello della politica economica, in particolare non solo degli impegni del governo italiano nei confronti dell'Europa, la smentita di trattative, ma soprattutto la questione che poi interessa di più i cittadini, che è quella delle pensioni. Per esempio su questo Repubblica ci dice una cosa che non troviamo in questi termini rappresentata esattamente su altri quotidiani. Il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Ezio Mauro è infatti: il piano del governo, prelievo di 1 miliardo dalle superpensioni, allo studio l'ipotesi di colpire gli assegni oltre 3.500 euro. E poi c'è appunto l'allarme della Bundesbank, della banca centrale tedesca, che dice: a rischio la ripresa in Europa. Quindi comincia a scattare un allarme vero in Germania. Ma vediamo l'articolo sulle pensioni a pagina 2 di Roberto Mania, su Repubblica, a pagina 2, taglia le pensioni d'oro e d'argento calcolate con il vecchio metodo retributivo, quindi quelle appunto che non solo sono alte ma che lo sono in virtù del privilegio, tra virgolette, di risentire ancora del vecchio metodo di calcolo e non di quello più recente contributivo, che come spesso gli economisti segnalano rischia poi di qui in avanti di produrre pensioni sempre più basse. Allora scrive Roberto Mania che il governo pensa a un prelievo di solidarietà sulla differenza tra l'assegno pensionistico che si riceve in base alle regole pre-riforma Dini, appunto, quindi alle regole del contributivo, alle regole del retributivo, chiedo scusa, e l'importo teorico che si sarebbe invece maturato applicando il metodo più recente, quello contributivo, quello adottato integralmente per i lavoratori più giovani. Nelle casse previdenziali potrebbe arrivare così 1 miliardo l'anno destinato a sostenere il reddito di coloro che a pochi anni dalla pensione perdono l'occupazione, quindi gli esodandi, ma anche, almeno fino a al suo totale superamento, la cassa integrazione in deroga che oggi garantisce un'indennità soprattutto ai lavoratori delle piccole imprese in crisi. Non è nemmeno escluso che una parte degli introiti possa essere dirottata a rafforzare le pensioni minime. Dipenderà tutto dalle risorse, dunque dall'ampiezza della platea dei lavoratori coinvolti. Ma vediamo appunto, ma quali sono gli assegni che verrebbero colpiti? Scrive Mania su Repubblica che prima della pausa estiva i tecnici del Ministero dell'Economia hanno ragionato in particolare su un'asticella piuttosto bassa, fissata intorno ai 50-60 mila euro lordi all'anno di pensione. Più realistico che l'asticella sia messa a un livello superiore, 3.500 euro netti al mese. La decisione sarà tutta politica. C'è una notevole differenza, perché è chiaro che 3.500 euro netti al mese è appunto un'asticella piuttosto alta. Io approfitto di nuovo del mio giornale, del Garantista, che su questo ha un articolo di Francesco Pacifico in prima pagina, che poi è anche l'articolo che segue al titolo più evidente della prima, che è appunto tagli per tutte le pensioni. Per anticipare l'età del ritiro aumenterà il contributo di solidarietà per ricchi e poveri, scrive Francesco Pacifico. E vediamo esattamente che cosa, quali potrebbero essere i vincoli che potrebbe seguire appunto il Presidente del Consiglio in questo tipo di intervento, che naturalmente è destinato a suscitare molto dibattito. Nell'intervento voluto da Letta sono stati coinvolti meno di 3.500 pensionati, questo a proposito appunto dell'uscita anticipata. Ma per quanto riguarda invece il prelievo, che cosa era successo? C'era stato un prelievo del 6% per gli assegni da circa 7.000 fino a 10.000 euro al mese, del 12% per quelli fino a 14.800 e del 18% per gli assegni che superano i 14.000 euro. E su questa misura, ci ricorda l'articolo di Pacifico, pende ancora il giudizio della Corte Costituzionale. Questo è il vero problema poi su questo tipo di interventi, che sono a rischio di essere impugnati davanti alla Consulta, davanti alla Corte Costituzionale. E quindi, a proposito di asticella, scrive Pacifico che dipende da dove si mette l'asticella, è la frase appunto pronunciata da Poletti, ed è una frase che apre scenari allarmanti, anche perché secondo il responsabile della Spending Review Carlo Cottarelli, per fare cassa con questo capitolo ci dovrebbe essere un contributo temporaneo per le pensioni che dovrebbe toccare l'85% degli assegni, compresi quelli da 2.500 euro lordi, quelli 5 volte il minimo. Quindi passiamo dall'ipotesi dei 3.500 netti a questa dei 2.500 lordi. Naturalmente si tratta insomma di differenze significative. Su questa vicenda delle pensioni c'è un articolo molto polemico, l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, firmato da Piero Stellino, il contratto tradito, appunto proprio sull'ipotesi di tagliare le pensioni più alte. L'idea di prelevare dalle pensioni cosiddette alte le risorse per aiutare i meno fortunati, scrive Stellino sul Corriere, facendo pagare l'assistenza a chi ha già pagato previdenza e tasse, è un trucco per supplire ai costi e alle carenze di uno Stato sociale che non aiuta i meno abbienti, ma fa pubblicità a se stesso e produce consenso a chi governa. Il trucco è, a sua volta, reso necessario dalla carenza di risorse, dall'esigenza di reperirle e dalla promessa di riforme che chi ne parla non è poi in grado o non ha la volontà politica di fare. Quindi netta contrarietà di un importante ex direttore, oltretutto del Corriere della Sera, come Piero Stellino, a quest'ipotesi. E diciamo, su questa delle pensioni evidentemente, come ci segnala Repubblica, in corso un lavoro di approfondimento per capire davvero quale può essere il limite, e in ogni caso, come abbiamo ben capito, qui si tratta, diciamo, soprattutto di evitare di incorrere in una nuova bocciatura della Corte Costituzionale. D'altronde è anche un po' quello che segnala sempre su Repubblica, in un'intervista a pagina 3, di Rosaria Amato, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, che è anche un ex ministro del lavoro e che dice: no a trattenute indiscriminate sulle pensioni, colpirebbero i redditi medi. Questa intervista, appunto, la trovate su Repubblica. Mentre sul Messaggero, sempre a proposito di tagli, ma qui non si tratta soltanto di assegni previdenziali, c'è un articolo a pagina 9 firmato da Michele Di Branco, che ci informa poi della questione che per il Messaggero guadagna uno dei titoli più importanti della prima pagina, dove appunto troviamo che la manovra arriva a 23 miliardi, la manovra del governo, ed è appunto l'esecutivo diviso sul taglia debito, sono escluse nuove tasse, si punta tutto sulla spending review. Ma sulla spending review il Messaggero ci segnala che non è detto che si debba stare tranquilli. Perché? Perché in realtà si tratterebbe, scrive appunto Michele Di Branco a pagina 9 del Messaggero, di altri 500-600 milioni che dovrebbero arrivare dalla sanità attraverso una serie di riforme già messe a punto, per esempio. Poi ci sono le poste sulle quali si può fare ragionevole affidamento, che sono solo la cura dimagrante inflitta alle società pubbliche, destinate a scendere da 8.000 a 1.000 con un risparmio di 3 miliardi, e risparmi per 7,2 miliardi derivanti dalla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte dello Stato. Appunto, poi c'è la sanità e il resto, dice Di Branco, della spending. È una pagina tutta da scrivere, e parliamo di altri 5 miliardi da trovare, una pagina che, racconta chi è vicino al dossier, non potrà non coinvolgere settori delicati e già messi a dura prova negli ultimi anni, come le pensioni, appunto, e gli stipendi degli statali, peraltro fermi ormai da 5 anni. Insomma, quando dalle parole si dovrà passare ai fatti per centrare gli obiettivi, si tratterà di incidere sulla carne viva degli italiani. Di alternative, il premier Renzi non ne ha molte, e questa notizia della possibilità di intervenire sugli stipendi degli statali, evidentemente al ribasso, la troviamo, almeno in questi termini, solo sul Messaggero, ma naturalmente è plausibile che nei prossimi giorni su questo ci siano altri approfondimenti. D'altronde, sulle questioni dell'economia ci sono giornali che hanno un'apertura molto forte. Per esempio, il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, apre con il titolo: economisti da rottamare, i tecnici come Padoan hanno sbagliato tutte le previsioni, ma Renzi non è riuscito a sloggiarli, pressione fiscale record, gli italiani costretti a pagare le tasse a rate. E questa è un'altra notizia che adesso poi troviamo anche su altri giornali. Qui questo titolo del Giornale regge l'articolo che in prima pagina è firmato dal vice direttore Nicola Porro, che appunto attacca duramente gli economisti che finora hanno dettato delle ricette evidentemente rivelatesi inattendibili sulle questioni, appunto, dell'economia, degli interventi da fare per invertire il ciclo negativo. C'è poi questa notizia che riguarda le tasse e le tasse rateizzate, che troviamo su diversi giornali e che, per esempio, suggerisco, diciamo, di vedere dalla Stampa, dal quotidiano La Stampa, che tra le altre cose su questo fa anche intervenire un dibattito importante con articoli di Gianni Riotta e di De Rita, e con un'intervista al sociologo Giuseppe De Rita sulla perdita di identità del ceto medio, una perdita di identità che può generare rancore sociale, e naturalmente a questo progressivo impoverimento naturalmente poi non finisce per seguire, appunto, un problema anche di carattere sociale più ampio. Nell'intervista che La Stampa con Giacomo Galeazzi fa al sociologo Giuseppe De Rita leggiamo, tra le altre cose, che a scomporre il corpaccione del vecchio ceto medio concorrono il primato della politica riaffermato da Renzi, laureati del Politecnico che attraverso le nuove tecnologie diventano imprenditori, e le minoranze attive dei piccoli e medi esportatori. Quindi tutti i pezzi di ceto medio che in realtà finiscono poi in qualche modo per separarsi, diciamo così. C'è appunto una questione, torniamo adesso al Giornale di Alessandro Sallusti, che emerge che emerge oggi e a pagina 2 Massimo Malpica con un articolo ci informa che gli italiani, appunto pressi dalle tasse, sono sempre più costretti a pagarle a rate. I dati arrivano da Equitalia: solo a luglio 156.000 contribuenti hanno chiesto di dilazionare le imposte. La pressione fiscale raggiunge il record del 44%. Questo scrive il giornale su questa materia, diciamo così, molto, molto delicata, che poi troviamo anche sul Corriere della Sera con un elemento che segnalato nell'articolo che invece di Stefania Tamburello a pagina 6 di relativa novità. E nel titolo già vediamo che le tasse a rate sarà più facile appunto rateizzare le tasse dal 2015. Anche qui c'è la notizia del record di luglio. E qual è questa novità che appunto dal 2015 dovrebbe rendere più semplice pagare le tasse? Equitalia ieri ha annunciato che dal prossimo anno le cartelle esattoriali che invierà al contribuente ritardatario moroso saranno accompagnate da un apposito modulo per richiedere la rateizzazione dell'imposta dovuta. L'interessato potrà quindi decidere se pagare in un'unica soluzione o se spalmare la somma richiesta in più versamenti, e lo potrà fare direttamente senza fare file allo sportello degli uffici tributari. Sicuramente, insomma, un risparmio di tempo, evidentemente non di soldi, per chi ha appunto dei debiti con il fisco, anche semplicemente delle multe in arretrato che arrivano. E questo insomma è un capitolo altrettanto importante. Vediamo poi, ci sono altre questioni di carattere, diciamo così, sempre legate alla pubblica amministrazione e che riguardano per esempio la scuola. Noi abbiamo ancora sul Corriere questa notizia del ministro della istruzione che non rinvia l'inizio della scuola. C'era stata una richiesta specifica arrivata in particolare dal sindaco di Forte dei Marmi Umberto Buratti del Partito Democratico, che aveva chiesto appunto di allungare realmente la stagione turistica, cosa che poteva essere utile considerato per esempio che solo in Toscana gli incassi degli stabilimenti balneari sono calati del 40%, ma il ministro dell'istruzione dice no. Perché? Perché così si danneggiano le famiglie, è la sua risposta. Calendari già decisi e vanno garantiti 200 giorni previsti. Cosa vuol dire il ministro? Che intanto viene bocciato quest'anno il sindaco. Perché? Perché tutti a scuola a settembre e nessuna deroga per garantire qualche giorno di tintarella in più dopo il meteo disastroso di luglio e di agosto. La decisione potrebbe entrare in contrasto con gli impegni delle famiglie, nostre vere interlocutrici, spiega Stefania Giannini, titolare appunto del Ministero dell'Istruzione. Le famiglie dove spesso entrambi i genitori sono impegnati al lavoro, insomma, a calendari scolastici ormai ultimati, mamma e papà potrebbero essere danneggiati da un'eventuale apertura posticipata della scuola dei figli, e questo insomma spiega il netto no. D'altronde a questo si oppongono, ci spiega Marco Gasperetti sul Corriere della Sera a pagina 17, la Federalberghi e la Federturismo, che invece chiedono che questo ritardo ci sia. Anche questa mi sembra una notizia insomma destinata evidentemente a suscitare molte discussioni. Su un'altra questione che invece riguarda sicuramente sempre la pubblica amministrazione, ma in una chiave un po' tutta diversa, c'è tra le altre cose un intervento, un articolo sul Mattino di Antonio Galdo, che trovate a pagina 5. Il titolo è Appalti, l'arma segreta della deroga per aggirare i controlli e le norme. Corruzione, l'Italia ha il doppio delle leggi ma proliferano le mazzette. Questa statistica che ricorda Antonio Galdo nel suo articolo, poi appunto accompagnata da questa osservazione sulle regole degli appalti. In realtà, scrive Galdo, in Italia c'è un solo modo per sfuggire negli appalti pubblici alla doppia tagliola delle troppe leggi e della burocrazia: la corsia della deroga, che in nome dell'emergenza azzera tutto, compresa la legge. Quando è venuto fuori lo scandalo dell'Expo di Milano, si è scoperto che a fronte di tante norme e stazioni di controllo, ci sono stati 72 appalti per un totale di circa 1 miliardo di euro, assegnati senza neanche pubblicare un bando di gara. Tutto in deroga. La cosa singolare è che questa scelta è stata fatta già nel 2007, quando sono stati assegnati i primi appalti. E la domanda è ovvia: come si spiega una deroga nel nome dell'emergenza 8 anni dall'evento? In un solo modo, bisognava aggirare la legge e questa era la strada giusta per farlo. Ecco, questa forse è una delle chiavi decisive per comprendere che cosa succede e quali sono anche le condizioni che favoriscono la corruzione. Sul Mattino poi io segnalo un articolo che parte dalla prima pagina e che riguarda di nuovo la scuola, e che è intitolato così: insegnanti precari, la mappa degli assunti, al sud l'11%, mentre al nord si arriva al 57%. Quindi il Mattino, giornale napoletano, ribalta un po' l'analisi che veniva fatta sulle assunzioni della scuola nei giorni scorsi, per esempio segnalata da Repubblica, secondo cui molte delle cattedre dell'Italia settentrionale finiscono per essere conquistate da insegnanti che chiedono il trasferimento dal sud. Qui c'è poi, appunto, a pagina 9, il Mattino ha una tabella con la migrazione dei docenti precari, provincia per provincia in tutta Italia, diciamo le graduatorie, le variazioni che nella graduatoria di ciascuna provincia si sono registrate, che appunto in qualche maniera segnalano quanti sono gli insegnanti che in quella provincia hanno chiesto di andare a lavorare per avere più facilmente l'opportunità poi di essere assunti. E quindi la migrazione, scrive il Mattino, è indispensabile per gli insegnanti di sostegno. Napoli tra l'altro ha il record con lista oltre quota 2000 aspiranti, entrerà solo il 7,3% appunto di chi è in graduatoria. E invece a Vicenza, una città del nord, nonostante gli arrivi dal sud, prenderà il posto di ruolo il 73%. Insomma, il Mattino ribalta, diciamo così, quegli elementi che avevano suscitato le proteste, soprattutto evidentemente degli insegnanti del nord. C'è poi, c'è ancora altro sui quotidiani di oggi, e alcune di queste questioni riguardano anche lo sport, in particolare il primo consiglio federale diretto dal nuovo presidente Carlo Tavecchio, e una delle decisioni assunte in questo consiglio federale è il fatto che non verranno più chiuse le curve per i cori razzisti. Lo scrive tra l'altro il Fatto Quotidiano in prima pagina con il titolo "Tavecchio salva le curve ultras che si insultano". Dopo la scelta di Conte, il nuovo presidente della FIGC si ingrazia i tifosi e club cancellando le leggi antidiscriminazione. E su questo poi appunto il Fatto affida a Paolo Ziliani un intervento a pagina 14 che inizia così, insomma: sta di fatto che per motivi di forza maggiore da oggi si può tornare a urlare forza Vesuvio senza far chiudere curve o stadi. La discriminazione razziale, niente paura. Tavecchio ha nominato Fiona May consigliere all'integrazione. Come Calimero, laverà bianco che più bianco non si può, nemmeno con il candeggio. Come dite? Questo Tavecchio ne sa una più del diavolo. Risposta esatta, scrive Paolo Ziliani. Insomma, non ci saranno punizioni per questo. È una questione che in un caso, nel caso di Repubblica, conquista la prima pagina. Conquista la prima pagina con Maurizio Crosetti, che appunto sul quotidiano di Ezio Mauro in prima scrive un articolo intitolato "La prima mossa di Tavecchio, un regalo agli ultrarazzisti. L'uomo delle banane paga subito le sue cambiali. Cancellata la discriminazione territoriale, caduto il rischio di responsabilità oggettiva, ridistribuite le poltrone di comando nel calcio", scrive tra le altre cose Repubblica. Quindi altra questione che sicuramente non conquisterà la benevolenza dei quotidiani e di gran parte dell'opinione pubblica, Carlo Tavecchio, a questo nuovo presidente della Federcalcio. Ecco, ancora all'interno Repubblica affida a Matteo Pinci l'articolo su questa vicenda. L'ingaggio dell'allenatore di Antonio Conte, campione d'Italia, non sarà ricordato come il primo atto ufficiale della gestione Tavecchio. In mattinata il nuovo Consiglio federale, mattinata di ieri naturalmente, presieduto dal ragioniere di Ponte Lambro, ratificava infatti la demolizione della norma che per un anno ha spaccato club e tifoserie, svuotato le curve degli stadi e le casse dei club con sanzioni pesantissime. Da oggi urlare Vesuvio lavali con il fuoco non costituisce più comportamento discriminatorio. Addio alla chiusura dei settori dello stadio per insulti o denigrazioni di origine territoriale. Per sanzionare i cori beceri contro Napoli non solo basterà una semplice multa, così ha deciso il primo consiglio della nuova Federcalcio, sdoganando di fatto la discriminazione dopo l'inasprimento delle pene di un anno fa. Meglio forse per Tavecchio pensare all'accordo con Conte. Uno shock per il calcio italiano, uno shock positivo. E insomma, questa vicenda, diciamo così, viene poi appunto commentata dall'articolo di Maurizio Crosetti, di cui vi dicevo prima, che è impaginato poi nella sua prosecuzione nelle pagine di sport, sempre su Repubblica. E questa è un'altra vicenda. Come avrete visto, non ci sono notizie di politica in senso stretto di una straordinaria importanza oggi. Io torno ancora sul garantista per segnalarvi che comunque su una questione legata sicuramente alla politica c'è un doppio articolo, c'è un doppio intervento, appunto in prima pagina sul mio giornale. La questione è quella della festa dell'unità da dedicare a De Gasperi, una ipotesi, appunto una idea proposta al suo partito da Beppe Fioroni, esponente cattolico del PD, come scrive Riccardo Paradisi sul Garantista in un articolo che gira a pagina 5. Poi su questo il direttore del Garantista Piero Sansonetti lancia un'altra provocazione: e Gramsci testimonial di Forza Italia? Ecco, dice Sansonetti in un articolo che poi segue a pagina 15, forse è questa la provocazione con cui bisogna rispondere alle perplessità di chi ritiene inappropriato, diciamo, dedicare la festa dell'unità a De Gasperi. E poi Sansonetti appunto scrive: a tutto questo è funzionale la provocazione De Gasperi. Fioroni vuole che sia certificato che in Italia non esiste più un partito di sinistra e che la nascita del PD non serviva a dare all'Italia un partito riformista di sinistra che si candidasse a guidare un governo di sinistra, ma serviva a darle un nuovo grande centro. Il grandioso risultato alle europee, 40%, naturalmente aiuta questo processo. Non c'è nessuno al mondo che possa immaginare De Gasperi come un simbolo della sinistra, perché De Gasperi è stato sempre un centrista e lui stesso si sarebbe offeso se lo avessero accusato di essere di sinistra. La sua immagine sovrapposta alla festa dell'unità può essere la simbolica conclusione dell'operazione azzeramento della sinistra. È un bene? Io penso che se l'operazione andrà in porto e dunque ci si avvierà alla Terza Repubblica aideologica e unipolare, vorrà dire che per molti anni il nostro paese resterà privo di democrazia. Poi ci vorranno ancora molti anni e forse decenni per riparare ai guai giganteschi che questa sospensione porterà alla struttura della nostra società e della nostra civiltà. E qui, come vedete, diciamo, un direttore come Piero Sansonetti critica questa banalizzazione, diciamo così, anche dei simboli e delle tradizioni politiche, che in qualche modo si nasconderebbe verso l'idea di far diventare De Gasperi, diciamo così, protagonista della festa dell'unità, che è pur sempre una storia, appartiene pur sempre a una storia completamente diversa da, appunto, da quella del grande padre della Democrazia Cristiana. Ci sono poi notizie che riguardano, e qui siamo alla politica, ma siamo davvero, diciamo, a questioni tutto sommato più laterali, che riguardano la politica, tra le altre cose il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che consente al Libero di fare questo titolo in prima pagina: il pensionante d'oro. Renzi va in vacanza in un hotel da 1600 euro a notte e si prepara a tagliare le pensioni oltre 3000 euro al mese. Secondo il Premier, una somma che lui spende in 48 ore per svago in tasca a chi ha lavorato una vita è un privilegio. Perché in effetti 1600 per due, che sono le notti, il costo delle notti d'albergo pagate da Renzi, fa oltre 3000 euro, e quindi, diciamo, è quello che in un mese appunto prende un pensionato di quelli considerati fortunati. Questo articolo, questo tema è affrontato sul Libero da un articolo di Franco Bechis. L'articolo in prima pagina parte così: con una pensione d'oro di quelle da 3000 euro netti al mese che Matteo Renzi vorrebbe tagliare, le vacanze del Premier e della sua famiglia sarebbero durate al massimo lo spazio di un weekend, ma un rischio che naturalmente Renzi non corre. Giovane, ancora davanti una vita di lavoro, e diventerà pensionato d'oro di latta, chissà, fra molti lustri. Da sabato scorso però il Presidente del Consiglio italiano è ufficialmente un pensionante d'oro, come si è appreso dai servizi fotografici domenicali che lo ritraevano a una messa in Pineta con la famiglia al gran completo. I Renzi hanno iniziato le loro vacanze a Forte dei Marmi. Appunto, poi qui c'è, diciamo così, il dettaglio del costo delle camere, c'è anche una grafica che ci spiega in questo albergo quanto costano le camere, appunto, occupate da Renzi al Villa Roma Imperiale di Forte dei Marmi, appunto la struttura dove trascorre le vacanze il Presidente del Consiglio. Invece di Renzi, ma in una chiave diversa, parla per esempio il Foglio in prima pagina con un articolo dal titolo "Renzi nel paese dei Letta bis". Ma questo è, diciamo, in realtà il titolo con cui viene impaginata la lettera di un lettore, Riccardo Ruggeri, e soprattutto la risposta che a questa lettera dà il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Servono le scelte di Giavazzi a Lesina, giù tasse e spese di un terzo, ma c'è sempre un demagogo a spiegare che non si può incidere sul welfare o toccare l'articolo 18. I cacadubbi su Draghi e la pigrizia senza sofferenza. E insomma, qui si interviene in parte appunto proprio su quelle questioni relative ai tagli di spesa che poco fa abbiamo trovato esposte in maniera anche allarmata, diciamo, da da altri giornali naturalmente, e no, mai tenero con il Presidente del Consiglio è, come molti lettori, ascoltatori anche di questa rassegna stampa sanno, il Fatto Quotidiano, che tra le altre cose accusa il Presidente del Consiglio nel titolo d'apertura di copiare le ricette della banca JP Morgan. E quali sono queste ricette secondo il Fatto Quotidiano? Smontare la Costituzione, asservire il Parlamento al governo, legge elettorale bipolare, giustizia e burocrazia assoggettate all'economia. Era tutto scritto nel memorandum 2013 del colosso degli Stati Uniti, appunto la banca JP Morgan, grande sponsor con Blair del premier italiano. Qui si torna ad antiche polemiche, appunto, sui sostegni internazionali che avrebbe avuto il Presidente del Consiglio italiano. Questa questione il Fatto Quotidiano la ritiene essenziale, in modo da dedicarle l'apertura, con articoli che poi troviamo all'interno di Marco Palombi e di Salvatore Cannavò. Bene, allora a questo punto si chiude questa prima parte di Prima Pagina con la rassegna stampa. Noi adesso abbiamo una breve interruzione pubblicitaria e poi riprendiamo con il filo diretto, e ricordiamo anche con la lettura di almeno alcuni degli sms che pure potete inviarci e sul sito che vengono poi pubblicati sul sito di Radio 3, cioè all'indirizzo www.radio3.rai.it. A fra poco.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per sms e whatsapp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ben trovati di nuovo in studio con la seconda parte di Prima Pagina, il filo diretto appunto con voi ascoltatori, e ascoltiamo immediatamente la prima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Liliana e chiamo da Napoli e volevo parlare su questo contributo di solidarietà che incide sulle pensioni. Naturalmente le pensioni, quelle più alte, forse quella da 2005 è un po' troppo bassa, però quello che mi preme sottolineare è diciamo l'uso che si farà di questi fondi che arrivano al governo, e in particolare l'uso che possa servire per rilanciare l'economia. Allora ieri sera sulla 7 c'era un dibattito in cui si avevano forti dubbi su gli 80 euro e sugli effetti che potevano avere sull'economia, anche se per me, a mio parere, è un po' presto dirlo e quindi mi sembrava invece sensato farlo, però si sottolineava molto questa questione dell'IRAP e del fatto che il pagamento dell'IRAP ha portato alcune aziende, specialmente le piccole, a fallire, naturalmente licenziando anche gli operai. Allora, la questione che io pongo è sì la solidarietà, ma se si rilancia l'economia, la solidarietà non solo diventa più accettabile, ma diventa anche temporanea, nel senso che una volta che l'economia proceda, noi potremmo recuperare, diciamo, questa solidarietà che abbiamo dato. Quindi, sì, essendo io una pensionata, ovviamente, credo di essere tra quelle che sono probabilmente invitati a fare questo contributo di solidarietà. Volevo sapere lei cosa ne pensava.
Questo mi pare, questo
io ascolto la radio.
Grazie. Questo mi sembra, diciamo, una chiave assolutamente da condividere di questa ipotesi di intervento sulle pensioni, cioè dal momento che si tratta di un contributo di solidarietà e in qualche maniera implicito che si tratti anche di una misura temporanea. È da condividere sicuramente l'idea che questo tipo di interventi debbano in qualche modo esaurirsi se, come è legittimo attendersi, servono fondamentalmente a far ripartire una fase positiva del ciclo economico e quindi poi a consentire di creare condizioni che poi a loro volta rendono possibile eliminare queste misure. Il punto è che da una parte queste misure, una volta introdotte, spesso non sono reversibili, e dall'altra, diciamo, anche come in parte è emerso anche ieri dai giornali di ieri, e come tra l'altro alcune osservazioni arrivate nel corso del filo diretto hanno segnalato, è anche importante che ci sia una modularità di questi interventi. Oggi per esempio c'era un'intervista a Cesare Damiano che segnalava proprio la necessità di guardare con molta attenzione al tipo di interventi da fare, basandosi non soltanto sul mero importo dell'assegno pensionistico, ma anche su altri parametri che appunto possono consentire di calibrare il prelievo di questo contributo di solidarietà in maniera più equa. Io, prima di lasciare spazio alla prossima telefonata, ricordo che naturalmente ci accendiamo a leggere anche gli SMS, che molto numerosi arrivano continuamente sui temi che qui trattiamo. Ce ne sono alcuni anche che ricordano appunto il dibattito su De Gasperi, ma altri appunto che invece riguardano proprio questa questione delle pensioni. Ce n'è uno che appunto accusa senza firma il Presidente del Consiglio di andare a pescare sulle pensioni. Più garantiti sono gli evasori, quelli non li tocca mai nessuno, solo i soldi che si dovrebbero recuperare da questo settore potrebbero far quadrare i bilanci. È una vecchia questione, naturalmente. Vediamo intanto la prossima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno.
Prego.
Intanto, se può, un saluto da parte mia al mio vecchio amico Piero Sansonetti.
Ecco, io...
E poi dovrei dirle una cosa a proposito di Piero, ma lasciamo stare. Il Papa...
Sì, lei... se mi dice il nome, io tra l'altro posso anche più semplicemente...
Io sono Mario, buongiorno, e l'avevo lasciato in relazione, mi scusi.
Va bene. Da dove chiama?
È da Roma.
Va bene.
Cioè, attualmente sto a Spoleto, ma per altri motivi sono di Roma comunque.
Niente,
fermiamoli, dice il Papa. Ok, giusto, ma fermare chi... E chi può fermare chi a questo punto? Allora faccio un ragionamento breve. Se uno fa lo storico e vuole parlare di Iraq, dovrebbe prendersi il disturbo di andarsi a studiare un po' di storia dell'Iraq. Se uno fa il giornalista come lei, credo che lei faccia bene il suo mestiere,
Si
mette a studiare la storia, ma almeno 30-40 anni di storia recente dovrebbe studiarsela. E se uno fa l'apprendista stregone come me... perlomeno dovrebbe sapere cosa è successo nel 2001, no?
Ecco, ma lei a che cosa si riferisce esattamente?
Mi riferisco al fatto che da quel paese è stato cacciato il cattivo dei cattivi sulla base di un cumulo di menzogne raccontate da Colin Powell all'ONU, se la ricorderà, l'ampollina con le armi di distruzione di massa, le fotografie dei camion che sarebbero stati...
Però questo non necessariamente ha a che vedere con il conflitto attuale.
C'entra, perché questa è la conseguenza di quello. C'entra perché avere tolto l'unico potere in qualche misura legittimato a governare quel paese ha portato a questo. E allora chi va fermato è qualcun altro. Sono gli aerei americani che vanno fermati. Va fermata Israele, vanno fermati quei delinquenti che stanno destabilizzando la Libia, che lì ce l'hanno messe le bombe americane.
Ascolti, c'è da dire questo, che...
Sì,
diciamo, ci sono sicuramente delle fondate osservazioni in quello che lei dice, nel senso che è plausibile che l'intervento in Iraq, soprattutto l'intervento della seconda guerra in Iraq, quella iniziata dopo l'attacco alle Torri Gemelle, abbia, diciamo, una qualche scarsa giustificazione in termini proprio di diritto internazionale. Ma questo è noto, è vero, insomma, che probabilmente in quel momento, se gli Stati Uniti avessero voluto davvero colpire uno Stato in cui erano particolarmente concentrati gli estremisti più feroci dell'Islam medio orientale, quindi le fazioni più pericolose anche dal punto di vista degli attentati che potevano essere compiuti in Occidente, probabilmente l'attacco avrebbe dovuto prendere altre direzioni, probabilmente quella dell'Arabia Saudita. È stato detto più volte dagli osservatori. Il punto è che adesso noi ci troviamo di fronte a un'emergenza con alcune etnie, alcuni gruppi in Iraq che sono sotto uno specifico attacco per il motivo stesso di costituire un'etnia diversa, e questo in qualche maniera impegna necessariamente le Nazioni Unite. Qui non è in discussione il fatto che l'Occidente abbia compiuto in Iraq interventi in parte sbagliati e che quindi abbia poi generato, abbia creato le premesse, quelle che in parte sono premesse per la crisi che vediamo anche oggi. Ciò non toglie che se c'è una situazione di pericolo e di emergenza che riguarda alcuni gruppi etnici, è plausibile che non gli Stati Uniti, ma che la comunità internazionale sotto la specie delle Nazioni Unite debba probabilmente assumere delle decisioni che probabilmente non possono limitarsi al fatto di fornire armi ai curdi. Naturalmente entriamo in un campo particolarmente difficile da discriminare. Io però non sono d'accordo con l'idea che si debba in questo tipo di situazione dire hanno ragione gli iracheni lasciati orfani di Saddam e quindi, come dire, in qualche modo autorizzati a cercare di ristabilire con la forza l'ordine dei propri territori, così come non si può discernere purtroppo il diritto dall'ingiusto anche per quanto riguarda la crisi tra Israele e Palestina, anche se naturalmente le colpe che l'Occidente ha nel non condannare alcuni degli interventi fatti da Israele, soprattutto in questa estate, sono assolutamente da segnalare. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Telefono da Senigallia, la recuperata spiaggia di Veluto, di che lo sottolineo perché abbiamo fatto un miracolo dopo l'ultima alluvione. Per un problema credo che sta dilagando quasi in Italia, c'è a pochi chilometri da qui un uomo di 34 anni è preso, non so come tutto da definire, ha ucciso a coltellate il suo bambino, ha approfittato della moglie che era in spiaggia con l'altro. Sono episodi che veramente sconcertano. Qui non si parla nemmeno di disagio sociale, di problemi di natura economica, come magari si sente le donne che vengono uccise, tutta questa roba qui, eccetera. Invece questo aveva un regolare lavoro, è un macchinista delle ferrovie, e quello che è molto strano è sempre che il vicino di casa, si parla sempre di persona solare, di persona che non ha dato mai adito cioè il famoso bravo ragazzo. Cioè, è un fenomeno che sta dilagando, sta venendo avanti, e che ecco, che la mia è un'osservazione. Io vorrei che lei lo approfondisse maggiormente questo argomento.
Guardi,
ripeto che è un argomento che sta, diciamo, improvviso, e questo iceberg, la punta di un iceberg che non sappiamo da cosa derivi.
Io la mia impressione è semplicemente questa, che purtroppo non è possibile intervenire e prevenire tutte le degenerazioni del comportamento dei singoli individui, e anche purtroppo non è possibile evitare tutte le tragedie che si verificano e che siamo costretti poi in qualche maniera a riportare quotidianamente. Io credo che comunque possa in qualche maniera servire a qualcosa il fatto di segnalarle, cioè il fatto che vengano raccontate dalla stampa, che se ne venga a sapere attraverso l'informazione, perché questo può essere perlomeno un elemento di allarme e un'induzione alla vigilanza, che quantomeno all'interno delle piccole comunità, delle famiglie, può indurre a tenere il più possibile sotto controllo i comportamenti di quelle persone che danno in qualche modo segni di malessere, di squilibrio, di tensione, di particolare nervosismo. Ecco, sapere che queste condizioni psicologiche, che in apparenza sono da scrivere solo al malessere, magari a uno stato di depressione, possono, e si verifica, degenerare anche in atti di violenza tragica, efferata, brutale, anche nei confronti dei propri figli. Sapere che questo può succedere, per quanto drammatico e angosciante sia, io credo che serva appunto a creare un allarme che può essere almeno uno strumento di prevenzione. Più di questo purtroppo non è possibile fare. Tra l'altro, su alcuni giornali oggi c'era la testimonianza della moglie di quest'uomo che in provincia di Ancona, appunto, sabato domenica ha colpito a morte la figlioletta di 18 mesi. La moglie diceva aveva bisogno di cure, cioè era bisogno di intervenire con dei farmaci. Ecco, probabilmente quello che va capito è che quando si ha un sospetto del genere l'intervento va fatto, diciamo, in anticipo, evidentemente. Ma questa, insomma, è una vicenda tragica, difficile anche parlarne. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono Attilio Costantino, chiamo da Pianezza, in provincia di Torino. Mi rendo conto che lei non può citare tutto quello che ha sotto gli occhi, ma mi spiace, mi rammarico che non abbia citato, a meno che non abbia capito male, il corsivo di Massimo Gramellini sulla stampa di questa mattina, perché Gramellini fa una notazione che a mio parere è molto importante, quando dice che se non è ancora scoppiato in Italia un conflitto sociale è anche perché il pensionato cosiddetto benestante, tra virgolette, oggi è in realtà è il banchiere superstite, cioè colui che dà una mano, che concretamente aiuta nipoti o figli non pagati o sottopagati, non dico a vivere o sopravvivere, ma certamente a continuare a tenere la testa fuori dall'acqua. Dice Gramellini, oggi i nipoti, i figli campano anche grazie ai soldi che i nonni speravano di lasciare ai figli. Questo lo dico perché direttamente sono interessato, con la mia modesta pensione aiuto due nipoti che sono tra i malpagati, che senza un aiuto da parte di un pensionato come me avrebbero difficoltà. Sia un aspetto, che quello di Gramellini, che forse andava, mi permetto di dirlo, forse sottolineato, al di là delle questioni di se è costituzionale o non costituzionale. Attenzione che oggi in Italia l'economia si basa anche sui pensionati, che con molta ipocrisia vengono definiti d'oro, perché 3.000 euro lordi al mese, e insomma, sono tutt'altro che oro.
Senta, ecco, volevo dirle questo. Sua precisazione sui 3.000 euro viene fatta anche da altri, anche attraverso gli SMS, che appunto ci dicono come sarebbe sbagliato dire che 3.500 euro lorde costituiscono una pensione d'oro. Naturalmente è un dibattito molto, molto complicato questo, ma io sono assolutamente d'accordo sull'idea che bisognerebbe trovare delle forme per misurare anche, diciamo, il grado di incisività che un assegno vitalizio all'interno di un contesto familiare. Se c'è una famiglia in cui esiste una pensione di una certa consistenza, ma poi magari quella pensione interviene in un contesto in cui ci sono altri in età da lavoro che non hanno un'occupazione, io credo che di questo in un momento del genere si debba tener conto, e sarebbe disumano, iniquo e irragionevole non tenerne conto, perché, come appunto si scrive tra l'altro anche sulla Stampa questa mattina, c'è una nuova forma impropria di welfare, che le pensioni, quelle magari con importi ancora di una certa consistenza, possono garantire nel nostro paese. Questa è una realtà triste, amara, diciamo anche probabilmente difficile da misurare secondo le categorie dell'economia e secondo i parametri che probabilmente l'Europa cerca di imporre anche al nostro paese, ma è un'indiscutibile realtà. Sarà complicato, ma di questo in qualche maniera bisognerebbe, diciamo, nei limiti del possibile, se si interverrà sulle pensioni, cercare di tenere conto. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Massimo da Milano, buongiorno. Innanzitutto un abbraccio ad Attilio, perché sono con lui, io sono di platino, sono da 3.500 euro. Però vado sull'argomento, direi quasi banale, ma non è vero. Uguale, Tavecchio, ci risiamo l'altra volta. Siamo partiti dalle banane, adesso depenalizziamo i cori antisemiti, no? Mi sto domandando se adesso dobbiamo farci dare delle direttive anche dalla Germania per come si muovono le curve, perché arrivate a questo punto penso che se ci sia meno antisemitismo in Germania che in Italia. Se poi andiamo a vedere chi ha sponsorizzato Tavecchio, no, gli antisemiti, ovvero quelli che hanno le curve antisemite, lo sappiamo tutti chi sono, no? Ma proprio lo sappiamo tutti. Allora la domanda è speriamo che la stampa italiana cominci a capire che la storia da quel punto di vista lì è molto grave, perché loro poi ci vanno agli stadi, li sentono i cori. B, se il presidente del CONI Malagò invece di fare il piacione cominciasse a fare qualcosa, saremmo tutti contenti. Grazie.
Allora, va detta una cosa sulla vicenda di Tavecchio, in particolare su questa decisione di non punire con la chiusura delle curve, ma soltanto con delle multe, quelle tifoserie e i club che hanno tifoserie che fanno cori di discriminazione territoriale. Attenzione, perché questa effettivamente è una misura il cui coordinamento era sotto, diciamo, il controllo della Federazione Gioco Calcio, ma a proposito di quello che dice l'ascoltatore, non può valere lo stesso discorso per quel che riguarda invece i cori, gli striscioni e qualunque atto che allo stadio abbia a che vedere con il razzismo propriamente inteso, cioè con il razzismo indirizzato verso gruppi etnici, verso appunto tradizioni culturali, quindi l'antisemitismo, questo genere di razzismo qui può essere punito, secondo quanto previsto dal decreto presentato una decina di giorni fa dal Ministero, dal Ministro dell'Interno Alfano, può essere punito addirittura con la diffida, con il DASPO, il cosiddetto DASPO, che sarebbe la diffida ad assistere alle manifestazioni sportive. In pratica, che cosa può succedere, secondo le regole introdotte pochi giorni fa? Che le telecamere di cui le forze dell'ordine dispongono all'interno degli stadi filmano, tengono sotto controllo i settori più caldi degli impianti sportivi, sono in grado di individuare attraverso il lavoro della Digos da chi partono e chi esegue cori razzisti, ma intendendosi per questo cori xenofobi, e quelle persone, per il semplice fatto di aver fatto dei cori, potranno essere tenute lontano dagli stadi anche per tempi lunghissimi, per 5 anni, addirittura per 8 anni, secondo se recidivi. Quindi si tratta, insomma, in questo caso di misure che la Federcalcio di Tavecchio non può controllare. Per quel che riguarda diciamo i cori contro i napoletani, contro i meridionali o anche contro altre tifoserie, qui entriamo in un discorso molto più complicato. È pur vero, è stato detto l'anno scorso, che nel momento in cui si dava la possibilità di punire i club di calcio per questo genere di comportamenti stupidi delle tifoserie, si metteva anche nelle mani delle tifoserie un potere di ricatto straordinario. Quindi su questo, diciamo, è pur vero che il margine di discussione mi sembra non proprio sottile. Prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buongiorno, sono Gianni da Casteltodorba, provincia di Alessandria. La ringrazio di avermi dato la possibilità di parlare.
Prego.
Volevo porre questo accento sui curdi soprattutto, e mi ricordo i tempi di Öcalan, che veniva trattato qui in Italia dalla NATO, dai giornalisti, molti giornalisti, dai partiti, diciamo, al governo allora, e come un criminale, se lo ricordo a quelle epoche, e oggi invece i curdi servono per combattere, allora gli si dà le armi. Naturalmente poi c'è il discorso del petrolio, naturalmente c'è il fallimento, secondo il mio punto di vista, della politica occidentale in Medio Oriente. Naturalmente io mi ricordo anche il caso di Calipari, si ricorda, no?
Certo.
Ecco. Quindi c'è il fallimento non solo della politica di Bush, ma anche purtroppo il fallimento della politica di Obama, che potrebbe secondo me anche prendere il premio Nobel per la pace e consegnarlo indietro. Ora noi viviamo questa situazione drammatica di questo sfacelo e non vedo, secondo il mio modesto punto di vista, nessun politico italiano che riesce a prendere un filino in mano il bandolo della matassa. La ringrazio e l'ascolto.
Mi sembra difficile che questo possa farlo da solo l'Italia, per la verità. Il dramma è che non riesce a farlo l'Europa, che non ha una voce chiara su questa crisi, non l'ha avuta né sulla crisi israelo-palestinese né su questa nuova terribile crisi in Iraq. Mi sembra che si sia particolarmente aggravato un limite che l'Unione Europea ha già dimostrato negli ultimi anni, in occasione appunto delle crisi che si sono verificate in Medio Oriente. Io ho l'impressione che difficilmente l'Italia, nella condizione peraltro molto complicata in cui si trova in questo momento all'interno dell'Unione Europea, per la fragilità dei suoi conti, sotto osservazione da parte della Germania, della Banca Centrale Europea, possa avere la forza, tra l'altro, insomma, per intervenire su una questione del genere. Io, oltretutto, va anche detto che il governo italiano, il Presidente del Consiglio, conduce, ancora non ha terminato di condurre, un'impegnativa trattativa con i partner europei perché venga nominata l'attuale ministro degli esteri italiano a, diciamo, portavoce per la politica estera dell'Unione Europea. E diciamo che, considerato lo stato molto fragile della forza che ha l'Europa riguardo all'impegno alle relazioni internazionali, questa ambizione probabilmente non è del tutto giustificata, nel senso che si va a impegnare la povera Mogherini su un fronte molto fragile, nel quale poi emergono forse con maggiore forza ancora che altrove i limiti dell'Unione Europea. Io, tra l'altro, devo dire che invece, per quel che riguarda gli SMS, arrivano una grandissima quantità di messaggi che riguardano la questione delle pensioni. Per esempio Alberto scrive che le pensioni, gli stipendi sono una sorta di giroconto, se li caliamo, se le aziende delocalizzano, non c'è più mercato e la crisi si radicalizza, scrive appunto questo ascoltatore. E poi invece c'è chi, come Matilde, scrive: per le pensioni basterà ripagare tutti, ma proprio tutti, con il vero contributivo, vale a dire nel corso di tutti gli anni lavorativi. E insomma è un dibattito complicato che non sarà semplice nemmeno per il governo esaurire. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Luca da Torino, sono un precario della scuola e telefonavo per fare due appunti sulle notizie che stanno passando sui giornali, che hanno dei gravi problemi formali. Innanzitutto volevo dire, sarà mica che è importante per i ragazzi andare a scuola e non restare al mare, perché è importante che imparino qualcosa e non è solo questione di lealtà nei confronti delle famiglie. Cioè, intendiamoci, io posso capire la situazione tragica del turismo di Forte dei Marmi, però se dobbiamo vedere i nostri figli solo come dei consumatori che in questo momento ci serve spremere, insomma, li riduciamo un po' a poca cosa, i nostri ragazzi che potrebbero essere anche il nostro futuro. Quanto alla notizia di cui lei rendeva conto del Mattino di Napoli a proposito delle assunzioni, delle non assunzioni, c'è un grossissimo problema di fondo, che voi fate confusione. La migrazione presunta di insegnanti meridionali verso il nord è dovuta all'incapacità del sistema delle graduatorie di preventivare e di regolare la domanda di lavoro. Cioè il Ministero non sa di anno in anno quante persone, o non vuole sapere, quante persone sono necessarie in un certo punto del sistema scolastico, che è diviso tutto in province. Perciò il povero precario ogni 3 anni ha la possibilità, facendo dei calcoli legati unicamente alla divinazione, di dire: bah, forse se mi trasferissi a Torino potrei lavorare. D'accordo?
Sì, sì, ma questo è molto,
se uno
molto
sbaglia,
chiaro.
Se uno sbaglia, non lavora. E in ogni caso, dire docenti meridionali che si spostano verso il nord, intanto sul meridionale non c'è niente da dire, cioè chi viene danneggiato è le persone che in quella provincia, semmai lavorano da tanti anni, a prescindere dalla loro origine, perché se noi scorriamo le graduatorie, noi possiamo vedere solo i luoghi di nascita delle persone, l'anno in cui sono arrivate, nel posto in cui lavorano.
No, ma questo è molto chiaro, però secondo me va distinta la questione, diciamo così, della continuità didattica. La continuità didattica potrebbe essere assicurata meglio, per esempio, se ci fosse da parte del governo, dell'amministrazione pubblica, l'idea di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato, quindi in immissioni in ruolo, le condizioni di tutti quegli insegnanti, per esempio, che ricevono annualmente degli incarichi e che appunto li ricevono con una certa continuità, e che però si ritiene comodo non assumere a tempo indeterminato, perché spesso poi gli incarichi assegnati non scadono al 31 agosto, quindi iniziano il 1 settembre, ma anziché 12 mesi, e questo lo abbiamo ricordato anche ieri, durano 10 mesi e poi consentono, diciamo, in questa maniera allo Stato, che non assume a tempo indeterminato ma che continua a ingaggiare anno per anno, di risparmiare un paio di mesi di stipendio. Quindi la continuità didattica sarebbe meglio assicurata se viceversa per esempio si cambiasse registro su questo, naturalmente con dei costi per l'amministrazione, ma poi bisogna anche, appunto, come dice l'ascoltatore, cercare di capire se non sia il caso di mettere al primo posto la formazione degli studenti innanzitutto. Poi c'è anche la questione della mobilità interprovinciale, ma va anche segnalato che negli ultimi anni questa mobilità è stata parecchio limitata, nel senso che con un decreto del 2009 di fatto era stato reso impossibile, diciamo, passare da una provincia all'altra, o comunque erano state introdotte delle forti limitazioni per i precari che volevano muoversi all'interno delle province. E va detto che su quel tipo di intervento normativo sono arrivate delle sentenze della Corte Costituzionale che ha ritenuto appunto incompatibili con la nostra carta decisioni che discriminano, diciamo, gli insegnanti sulla base della loro provenienza territoriale. Quindi è indiscutibile, e questo in qualche maniera converge con quanto detto un attimo fa dall'ascoltatore, che la residenza anagrafica non può essere in alcun modo un elemento di distinzione all'interno delle graduatorie tra gli insegnanti precari. Quindi può essere purtroppo inevitabile che un insegnante che risiede ed è nato in un certo posto venga anche, se si trovi a fare i conti con chi arriva da altre regioni, ma questo appunto fa parte di una questione determinata dalla nostra Costituzione, che ritiene che l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione debba avvenire in condizioni di parità e che non possa essere regolato da alcuna forma di discriminazione. Prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Prego.
Pronto?
Prego, prego.
Buongiorno, mi chiamo Maria Angela, telefono da Firenze. Mi sente bene?
Sì, assolutamente.
Allora, volevo rifarmi alla telefonata del signore che notava la tragedia del padre, che persona normale, ha ammazzato una bambina o un bambino, non mi ricordo, di 18 mesi. Allora facevo questa riflessione, io intanto premetto, non sono più giovane, sono nonna di due nipoti e quindi dovrei avere una vita assestata, perché si suppone che con l'andare del tempo i problemi passino, ma noto invece ancora alla mia età che almeno nella città dove vivo c'è una tendenza assoluta a dire soltanto bene di quello che stiamo vivendo. Quindi chiedi a una persona: come stai? Bene, benissimo, i figli benissimo, i nipoti bellissimi, ma questo chiude ogni conversazione. Cioè, chi di noi non ha e vorrebbe condividere con gli altri i piccoli fastidi di ogni giorno, che sono la rispostaccia che ti ha dato, non so, il nipote, faccio per ipotesi, oppure non so, un piccolo disagio. Si parla invece delle grandi cose, le grandi malattie, mi sono operato, quello c'ha un tumore e così via, ma il quotidiano non viene più condiviso, almeno io parlo per me e per la città in cui vivo. Per cui penso che la gente, soprattutto i giovani, si sentiranno sempre più soli, perché sembra che gli altri vivano in un mondo dorato in cui famiglia mulino bianco, e il poveretto che sono io, invece oggi c'ho una giornata nera perché, non lo so, devo pagare un conto, insomma,
no,
delle
questo,
piccole
guardi,
cose.
La dimensione della comunità a cui lei fa riferimento mi sembra molto importante. Io credo che tra l'altro sia difficile pensare che questa possa in qualche modo allungare la propria ombra soltanto su questioni che poi si risolvono in maniera tragica. Cioè, non c'è dubbio, non c'è dubbio che la qualità della vita dipenda molto anche dalla qualità delle relazioni, e che in effetti alcuni aspetti dell'evoluzione, diciamo, dei modi di vita, ma questo soprattutto nei grandi centri, possono effettivamente favorire solitudine e anche malessere. Però ecco, stupisce e sempre colpisce il fatto che una tragedia come quella che si è verificata in provincia di Ancona avvenga magari invece in un centro piccolo, dove le relazioni potrebbero essere più intense, più calde, più ravvicinate. Quindi in casi del genere, francamente, il condizionamento, diciamo, del contesto è più difficilmente spiegabile. Quindi perciò io dico, probabilmente le condizioni, i drammi che possono esserci all'interno delle famiglie sono inafferrabili, e temo che dal punto di vista della prevenzione e degli interventi su questo non sia possibile fare granché, e che, ripeto, l'unica cosa che può in qualche modo avere senso è il fatto di rappresentare pubblicamente queste tragedie in modo che comunque questo, se nel minimo spazio possibile che può essere consentito a questo tipo di dinamica, possa diventare anche una forma di monito, di allarme. Tra l'altro, ecco, io invece vedo che cominciano ad arrivare attraverso i messaggi anche interventi che riguardano la questione degli insegnanti. Qui per esempio un messaggio WhatsApp, quindi un po' più lungo, ci dice da parte di Cinzia: come mai non si dice che molti insegnanti del Sud comprano titoli, diplomi, lauree con la complicità di sindacati e dirigenze scolastiche? I miei colleghi mi hanno detto i prezzi, laggiù è normalità. Io, ecco, qui però mi fermo, perché direi che prima di rivolgere accuse del genere, più che farlo in maniera indeterminata, bisognerebbe presentarsi a una procura della Repubblica, e devo dire che mi pare invece che questo genere, diciamo, di informazioni siano fondate così su illazioni generiche che non hanno nessun tipo di sostegno. Io non credo che ci siano delle differenze nella formazione degli insegnanti a seconda delle regioni, e comunque in ogni caso, torno a dire, non è possibile pensare a una disparità di condizioni per chi svolge un lavoro all'interno della pubblica amministrazione che dipenda dalla residenza anagrafica. Questo la Costituzione lo ha ribadito, dubito che su questo si possa tornare. Vediamo la prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Prego.
Buongiorno, sono Antonio, telefono dalla Sicilia, in particolare in provincia di Siracusa. Io volevo intervenire sull'argomento delle pensioni, sul possibile ritocco delle pensioni da un certo livello in su e sulla ventilata questione della possibile incostituzionalità di un intervento su pensioni o su dati già acquisiti. In Sicilia conosco personalmente molta gente che è andata in pensione con leggi, leggine ad hoc anche a 43-44 anni. Sinceramente mi viene molto difficile capire il perché dovrebbe essere incostituzionale ritoccare le pensioni di queste persone, perché hanno diritti acquisiti, fra l'altro hanno le pensioni pagate su base retributiva e non contributiva, mentre dovrebbe essere costituzionale pagare le pensioni a persone appunto che per 40 anni, visto che la vita media ormai, l'aspettativa di vita media è di 80, per 40 anni usufruiscono di pensioni pagate da noi, pagate da tutti, sostanzialmente senza aver versato il corrispondente quantitativo in denaro.
Guardi, io credo
è una
che...
è una cosa che veramente non riesco a capire, perché se così è non riesco a capire davvero il nostro paese su che cosa si fondi. La posso seguire per radio?
Sì, assolutamente. Prego. Guardi, allora, secondo me qui ci sono in ballo due questioni. Quella delle pensioni anticipate, che negli anni scorsi effettivamente, cioè che fino almeno alla riforma Dini è stato possibile acquisire, anche con età anagrafiche molto basse, tra l'altro si ricordano vicende rese pubbliche, insomma, per esempio la moglie di Umberto Bossi si è detto che come insegnante era riuscita ad andare in pensione a 39 anni, ma però va anche ricordato che magari quegli assegni sono piuttosto bassi e, naturalmente, e quindi un intervento su quel tipo di assegni vitalizi, di assegni pensionistici lì, non credo che potrebbe restituire grandissimi benefici ai conti pubblici. D'altronde il discorso è che nel momento in cui l'asticella viene abbassata, da una parte viene intercettato un maggior numero di pensioni e quindi in teoria il prelievo viene effettuato su un maggior numero appunto di pensionati, però è pur vero che quando si abbassa l'asticella si va a intervenire su una frazione dell'assegno vitalizio che man mano diventa sempre più indispensabile per le spese ordinarie, diciamo per i consumi minimi, e se il taglio delle pensioni dovesse poi tradursi nel fatto di colpire sostanzialmente i consumi delle famiglie, anche per le ragioni che diceva un ascoltatore prima, cioè per il fatto che spesso le pensioni di una consistenza minimamente più alta servono in realtà poi a sostenere, diciamo, la sopravvivenza della famiglia allargata, ecco, se uno poi va a colpire quel tipo, diciamo, di reddito lì, fatalmente si corre il rischio di colpire gravemente i consumi e quindi di innescare un principio interminabile, diciamo, rispetto all'entità della crisi e di non risolvere la questione principale, che è il rilancio della domanda interna. Quindi mi pare che questo ci porti a dire che, insomma, l'intervento può essere analizzato, ma che sarà molto molto difficile evitare di creare altri danni con questo tipo di misure qui. La prossima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Sì, guardi, telefono dalla Toscana e mi chiamo Carlo. Senta, cioè io volevo far presente, no? Cioè si è parlato di contributo di solidarietà, eccetera. Cioè io credo che queste siano soltanto delle misure che fanno veramente ridere, perché se ci si aspetta da queste misure di incidere sul tessuto economico, che secondo me ha urgentissimo bisogno, no, di riforme strutturali, tipo la riforma del fisco, quindi la riforma fiscale, la riforma dell'apparato industriale, la riforma del mercato del lavoro. Cioè queste sono le vere urgenti misure da prendere. Cioè non si tratta, insomma, vista l'urgenza della situazione, no, del tessuto economico che è corroso, che è precario, ecco, secondo lei, cioè la sua valutazione su questa, su questo mio intervento, cioè lei ritiene urgentissimo che si intervenga sul tessuto economico in modo incisivo e profondo, oppure così basta che si prendano delle misure che di fatto poi hanno scarsissimo rilievo sulla modificazione reale della nostra economia? Grazie.
Guardi,
che è agonizzante.
La sensazione è questa, che il governo sia costretto dalle richieste dell'Europa a intervenire anche con provvedimenti come quello che potrebbe esserci sulle pensioni, che hanno probabilmente, come insomma lei dice, un respiro particolarmente breve, tanto più se, come tra l'altro è tutto sommato anche augurabile, qualora ci fosse, l'intervento sulle pensioni pare destinato ad essere temporaneo. Il problema del governo italiano è che, costretto dalla rigidità dei parametri europei a rientrare appunto con i conti entro margini che sono molto severamente imposti e che, qualora non rispettati, poi comportano l'attivazione di sanzioni. Io credo che può avere senso seguire questa strada soltanto in un caso, cioè soltanto nel momento in cui si cerca in qualche maniera di risolvere l'immediato, ma poi si decide, e questo tocca all'attuale governo, all'attuale Presidente del Consiglio, intervenire con una particolare forza nelle sedi europee per chiedere davvero che ci siano margini più di maggiore tolleranza, diciamo, rispetto ai parametri, rispetto al rientro del debito, rispetto anche appunto al rapporto tra deficit e PIL. Nelle condizioni attuali, quello che probabilmente l'economia sente il bisogno di avere come iniezione, come intervento, è quello di un maggiore respiro, di una maggiore circolazione di liquidità. Sicuramente gli interventi strutturali di cui parla l'ascoltatore sono importanti, ma in genere gli interventi strutturali danno dei benefici sul lungo periodo, e comunque quando questi, in una condizione di crisi e di recessione, di depressione, diciamo, del sistema, vengono attuati, possono anche produrre nell'immediato ulteriori spirali recessive. Ecco perché probabilmente l'unica strada da seguire, secondo, diciamo, come dire, una valutazione che probabilmente gli economisti classici farebbero, è quella di una maggiore emissione di liquidità. Ma per far questo l'Italia dovrebbe trovare in Europa altri stati disposti a sostenerla in una battaglia molto difficile come questa, a cominciare dalla Francia, e dovrebbe ottenere che cambi completamente direzione, diciamo, la strategia economica dell'Unione Europea. È molto difficile. Io temo che, se non si arriverà però a questo, si continuerà a rincorrere un tentativo di arginare la crisi con provvedimenti diciamo limitati e di corto respiro, come quelli di cui parla l'ascoltatore e come quelli che vediamo all'orizzonte sulle pensioni, che però sono destinati a non risolvere la situazione. Vediamo la prossima telefonata, che probabilmente è anche l'ultima.
Pronto?
Prego.
Buongiorno dottore, mi chiamo Clorinda e telefono da Sessaurunca, provincia di Caserta. Sì. Volevo parlare dell'articolo di ieri sull'intervista a Raffaele Cantone, che è il commissario anticorruzione che ha la responsabilità della vigilanza sugli appalti pubblici, e mi ha colpito, ecco, mi è sembrato molto ingenuo quando Cantone parla di introdurre degli agenti provocatori di corruzione. Ora, in verità, noi abbiamo già la Guardia di Finanza, che dovrebbe svolgere un ruolo di controllo assiduo sulla corruzione, ma abbiamo introdotto purtroppo il falso in bilancio, che è una cosa gravissima di cui siamo responsabili tutti col nostro silenzio. Ma io quello che brevemente vorrei chiedere a lei, ma veramente la Guardia di Finanza è così squalificata per lei e per noi italiani, per cui non è possibile prevedere un vero controllo della corruzione, visto che nel mercato...
È molto chiaro, mi scusi. Guardi, io credo che il discorso sia che la Guardia di Finanza può intervenire con dei controlli preventivi. Spesso la Guardia di Finanza interviene però, diciamo, su disposizione del magistrato, è tenuta a farlo per sanzionare reati e comportamenti penalmente rilevanti che sono già in corso, e questa esigenza naturalmente di colpire questi comportamenti penalmente rilevanti è tale da pregiudicare in parte l'azione di controllo, e questo il motivo che spinge il Presidente dell'Anticorruzione a ipotizzare, diciamo, dei controlli anche di tipo diverso, che siano invece davvero preventivi. Questo poi lo vedremo. Bene, e con questa telefonata allora chiudiamo il filo diretto con voi ascoltatori e chiudiamo naturalmente anche la puntata di oggi di Prima Pagina. Dopo il giornale radio, il GR3, e voi nel palinsesto di questa rete trovate Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e poi alle 10 Tutta la città ne parla con il tema del giorno scelto da voi ascoltatori proprio con le vostre telefonate a questa trasmissione. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. E allora a domani con Prima Pagina.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.